O Padre, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo perché tu ci sproni continuamente a scegliere te, a scegliere l'amore. Tu ci desideri figli, non avrai pace finché non ci avrai ricondotti nel tuo cuore, un cuore grande in cui c'è spazio per tutti, dove nessuno può dire di meritare il primo posto o l'ultimo posto, perché tutti hanno un posto unico riservato a loro nel tuo cuore. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza di figli, perché tu ci hai reso figli attraverso il tuo figlio unigenito Gesù. Grazie Signore Gesù, perché insegnandoci ad essere figli ci hai anche insegnato a rinunciare a tutte le opere che fanno parte del bagaglio di questa mentalità mondana. Sei venuto a liberarci da tutte quelle schiavitù che ci impediscono di operare secondo le beatitudini e quindi di diventare liberi, oppure schiavi per amore, come tu ci hai insegnato. Grazie perché il dono dello Spirito Santo che tu ci fai diventa una forza dentro di noi, è il soffio divino, è la stessa vita che c'è tra te e il Padre che penetrando in noi ci rende capaci di operare il bene, di scegliere il meglio, di giocarci fino in fondo per la verità, la giustizia e la luce. O Spirito Santo, ti chiediamo di venire in noi e di abitare in noi. Fa che non ti rattristiamo mai scegliendo le opere della carne. O Maria, tu che sei completamente ricolma di Spirito Santo, tu che sei la tutta piena di grazia, la tutta santa, indicaci la strada della santità e svelaci il segreto della tua totale scelta per Dio. Amen. Ecco, dopo che San Paolo ha fatto questa equiparazione legge-carne, abbiamo visto la conclusione della nostra riflessione precedente, comincia a elencare quali sono le opere della carne, cioè notate bene la differenza, ora presenta le opere della carne e poi dal versetto 22 in avanti vedremo il frutto dello Spirito. Notate bene, il plurale, le opere, e il singolare, il frutto, cioè la carne che è la mentalità mondana, che è quello che abbiamo detto, il me la cavo da solo, sono capace da solo di salvarmi, sono in grado di compiere il meglio, so già dove sta il bene, so già tutto, non ho bisogno di nessuno e quindi divento schiavo di me stesso. È qualcosa che produce una abbondanza di opere, sono le manifestazioni, opere vuol dire qualcosa che si vede, no? Quindi sono, notate bene, non li chiama frutti, perché il frutto è qualcosa di positivo, mentre in realtà le chiama opere, cioè sono le cose che noi crediamo di compiere per andare verso la vita e in realtà sono opere di morte, questo le opere della carne. Quindi sono opere che ti conducono alla rovina, mentre lo Spirito ha un solo frutto, cioè un unico frutto, lo vedremo, anche se poi San Paolo presenterà nove, come dire, facce di questo diamante che risplende, e quindi potremmo dire nuove facce, ma è come, però è una scoperta progressiva, è come entrare in un ambiente dove c'è un po' di luce, poi sempre più, fino ad arrivare alla pienezza della luce. Vedremo che San Paolo presenta il frutto dello Spirito come una specie di crescendo, un po' come quando nelle sinfonie c'è il crescendo dell'orchestra, no? Cominciano pochi strumenti, poi pian piano fino ad arrivare al grande crescendo. Ecco, il crescendo è l'ultimo delle manifestazioni di questi frutti, il frutto dello Spirito, che è l'enkrateia, cioè quello che viene chiamato il dominio di sé. Quando tu arrivi al dominio di te stesso, hai raggiunto la pienezza, lo Spirito Santo veramente abita in te. Ma comunque lo vedremo. Ma intanto vediamo come Paolo descrive quali sono le opere, le erga della carne. Notate bene che sono opere che sono apparentemente opere, in realtà sono, potremmo dire, il contrario di un'opera, qualcosa di distruttivo. L'opera dà l'idea di qualcosa che cresce, no? Mentre, tant'è vero che la stessa parola ta erga, che viene usata qui nel greco, è la stessa parola che viene usata per esprimere i miracoli di Gesù. Capite che sono due cose diverse, no? Da una parte abbiamo ta erga, che sono i gesti meravigliosi che compie Gesù per costruire, dall'altra parte ci sono invece ta erga, queste opere, che sono tes sarcos, della carne, che sono le opere che distruggono. E San Paolo comincia a dire: manifeste sono le opere della carne. Non so la traduzione, come sono note, no? Ecco, la parola è proprio fanera, il verbo fainomai, che vuol dire manifestare, rivelare. Quindi tutti conoscono, è come se San Paolo dicesse: guardate, le opere della carne sono sotto gli occhi di tutti. Tutti le possono vedere. Basta che apri gli occhi, vai fuori, le vedi subito. Basta che accendi la televisione, vedi subito tutta la porcheria che c'è in giro e la vedi subito, immediatamente. Basta che ascolti un programma, una disputa politica e lì vedi tutti i frutti della carne. Ecco. E poi anche del formaggio, del pesce e poi di tutte le altre cose, se volete. Comunque sia, per dire che c'è di tutto. Allora Paolo dice, sono manifeste. Pensate che Paolo qui arriva a un elenco di ben 15 vizi. Non sono i 7 vizi capitali di cui noi siamo abituati, ma nell'antichità c'erano degli elenchi molto molto più complessi. Paolo, questo non è il più corto di San Paolo, qui ne elenca 15, ma altrove arriva, mi pare, fino a 21. Quindi siamo qui, ce ne sono parecchi. Intanto i primi tre sono un po' quelli più facili, nel senso che esprimono questi frutti che denotano la nostra vicinanza con l'animalità, potremmo dire. È quando la sessualità, che è un dono grande di Dio, che è la capacità di creare comunione d'amore, diventa fine a se stesso. Come sempre ricordiamo che tutto ciò che Dio ci dà è un mezzo per arrivare alla pienezza dell'amore, tutti sono mezzi, tutti, ma i mezzi sono importanti perché conducono a un fine. Se io mi fermo al mezzo, il mezzo diventa un idolo. Faccio un esempio banale, che è stupido se volete, è come uno che vuole andare a Roma, si affeziona al treno, poi non scende quando arriva. Il treno è il mezzo per arrivare a Roma, ma se tu ti fermi sul treno e dici: ma se è così comodo che adesso dormo su, rimango su, eccetera, ma non serve a niente andare fino a Roma. Cioè, il mezzo è qualcosa, è un dono che Dio ti dà, ma il nemico, attraverso questa mentalità della carne, potere, possedere, apparire, riesce a distorcere questo mezzo e farlo diventare il fine. Per cui quando il mezzo diventa fine, pensate, perfino la preghiera può diventare un fine. E quando tu la preghiera diventa il fine, non il mezzo, allora cadi nel fideismo. Cadi, non sei un uomo o una donna di fede, ma diventi semplicemente una baciapile, che so, quelli che una volta venivano chiamati Paulot, da me in Brianza e a Milano, no? Paulot, cioè quelle persone che compiono dei gesti religiosi, ma ricordiamoci che dobbiamo distinguere la religione dalla fede. La religione è l'espressione esterna della fede, ma una religione che è espressione esterna della fede, che è il mezzo per dimostrare la fede, che non corrisponde poi a un atteggiamento profondo di appoggio totale a Dio, Dio è la mia roccia, e quindi questa è la fede, diventa soltanto teatro. È una rappresentazione esterna di qualcosa che dietro non c'è. Non so se mi sono spiegato. E quello è quello che Gesù chiama ipocrisia, che non è un vizio l'ipocrisia, è un mestiere. È il mestiere dell'attore. Gli ipocritai erano gli attori, cioè gente che recita una parte. Un attore non è falso, è solo un attore. Quando scende dal palcoscenico è se stesso, si spera. Quando è sul palcoscenico è un altro, entra nella parte. Allora il nostro rischio è quello di essere coloro che recitano la parte del cristiano, ma dentro non si sono lasciati toccare da Cristo. Ricordate che anche nella vita di San Girolamo, grande santo, grande uomo di preghiera, eccetera, si racconta l'episodio di un angelo che appare a Gerolamo e gli dice: Gerolamo, chi sei? Chi sei tu? E lui risponde: Christianus sum, sono cristiano. E lui con una frusta comincia a batterlo e a picchiarlo: bugiardo, bugiardo, ciceronianus es, non cristianus. Sei ciceroniano, non sei cristiano. Cioè, sei un letterato, sei uno che ama studiare, che ama la biblioteca, ma hai la patina di cristiano, ma dietro c'è nulla. Ecco, allora, capite, quando la nostra vita, anziché diventare un segno di qualcosa di profondo, usa tutto ciò che Dio dà per diventare semplicemente un mezzo, e questi mezzi diventano il fine. Allora, quando la sessualità diventa un fine, anziché rimanere un mezzo, abbiamo, San Paolo, abbiamo la porneia, acarazia e alsegheia, cioè traduciamo così, la fornicazione, che è l'uso infedele della sessualità. Fornicazione vuol dire un uso disordinato della sessualità, che è generico. Porneia in greco di per sé vuol dire anche prostituzione, vuol dire infedeltà coniugale, vuol dire fare le corna alla moglie e moglie al marito, e viceversa. Questa si chiama porneia, da cui deriva l'italiano, vedete, il greco è arrivato anche dall'italiano, no? La pornografia, cioè dove tu usi la sessualità o per dar spettacolo, oppure come fine a se stesso e basta, non come capacità di comunicare amore e di donarsi. È il dono più grande che l'uomo e la donna possono farsi, il dono reciproco di sé, che diventa il segno dell'amore di Dio, che diventa comunione profonda. Il matrimonio trasforma la famiglia in ecclesia domestica, e questo è perché lì c'è il luogo dove Dio si comunica. E capite, allora la fornicazione è esattamente la distorsione di questo. E poi la acazzaria, che è l'impurità, cioè anche qui è un uso distorto della sessualità, quindi è questo correre verso ancora una volta il divertimento e basta, no? Cerco ciò che mi piace, non ciò che è esigente, ciò che è dono. E poi ancora la selgheia, cioè il libertinaggio. E qui dà un altro esempio di che cosa sia il libertinaggio, si capisce, questa leggerezza nel vivere i propri sentimenti e le proprie emozioni, e quindi vivere la sessualità in maniera occasionale. Don Giovanni, chiamiamolo così, ecco, Don Giovanni di Mozart esprime un po' questo, no? Ecco, questo a Milano c'era un proverbio che diceva due passi Murusa fa, due vo Murusa fo, due passi Murusa lassi, cioè questo girare da tutte le parti continuamente, se ho la fidanzata comunque sempre anche la ruota di scorta, che se mi lascio o la lascio ne ho un'altra, cioè questo giro continuo dove si gioca con i sentimenti, no? E questo libertinaggio è il giocare con i sentimenti, e quindi avevamo già tre. Poi se si va in una situazione che sembra apparentemente è più spirituale, abbiamo altri due vizi, altri due frutti, che sono l'idolatria, che non è tradotto, è idolatria in greco, è idolatria, che quindi viene tradotto idolatria, è la stessa cosa, che vuol dire è l'attaccarci alle cose facendole diventare Dio. Capite? Quando tu cominci ad attaccarti alla tua sessualità, eccetera, e cominci a diventare il fine anziché il mezzo, ecco, l'idolatria non è se non là il portare a conclusione tutto questo, e poi la farmacheia, non è che non è la farmacia, ma è la magia, perché? Perché una volta le fattucchiere, i magi usavano i farmaci, usavano non le medicine, ma usavano questi filtri per riuscire, che sono ancora, poi non so che efficacia hanno, ma comunque hanno l'efficacia di spillare i soldi agli altri, questo sicuro. Ma per vedere la Vanna Marchi, no? quanti soldi ha spillato, e poi tanti altri, perché in fondo... Sì. Quando noi scacciamo Dio dalla finestra, dalla porta, la sacralità entra dalla finestra. Cardinal Biffi diceva, citando Chesterton, che non è vero che chi non crede in Dio non crede in nulla. Chi non crede in Dio crede a tutto. Perché comincia a credere ai gatti neri, agli specchi rotti, alle saliere rovesciate, agli oroscopi, agli astri, tutto questo. Crede a tutto. Quindi non è che quando tu elimini Dio diventi meno ridicolo, diventi più ridicolo perché ti attacchi a tutto, comprese le formule che devo ripetere. Guardate che spesso la nostra fede rischia di essere la fede delle novene, che devo fare questa novena così almeno, una specie di parafulmine, no? Cioè, novene, rosari, se non ho detto tutte le mie pregherine, una in fila all'altra, facendo passare tutte le immaginette che ho dentro nel mio... Capite? Questa qui è una forma di idolatria, forma di magia, è l'uso magico della preghiera, come se la preghiera diventasse una specie di talismano che mi libera da chissà che cosa. Ora, la preghiera è qualcosa d'altro, è l'apertura del cuore a Dio, diventare sensibili alla presenza di Dio accanto a me e in me. Poi andiamo avanti, altre opere della carne. Naturalmente tutto questo cosa provoca? Siccome la mancanza di comunicazione con gli altri attraverso la sessualità provoca il ripiegamento su di sé, il ripiegamento su di sé ti porta a idolatrare le cose, attaccarti alle cose, quindi all'idolatria, l'idolatria ti porta alla magia, che è un modo per piegare Dio al proprio potere, anche la magia è un tentativo di piegare la divinità al proprio potere. Naturalmente questa mancanza di serenità interiore e di pace ti porta alle inimicizie, extrai. Le inimicizie cosa portano? Rissa. Non dice, notate bene, da una parte le inimicizie sono plurale, invece eris, in greco, è più singolare. La rissa. Cioè la rissa è... quell'essere continuo, non è tanto il fatto che tu dai un pugno a un altro, no? Ma è quell'atteggiamento continuo di, come dire, di disputa interiore, no? Di giudizio, di accredine nei confronti dell'altro, non è una rissa proclamata spesso, non vuol dire che ti sei preso a pugni o calci con un altro oppure sparato in mezzo alla folla, no, è piuttosto un atteggiamento del cuore per cui tu ti guardi sempre dagli altri in modo da giudicarli e da stare, prendere le distanze, perché? Perché sei ripiegato su di te, perché vivi male. E poi la gelosia, anche qui, la gelosia che cos'è? Questo che viene chiamato zelos, che è la gelosia, è l'appropriarsi dell'altro, il vivere la relazione dell'altro come se l'altro fosse mio, pensate cosa vuol dire il marito o la moglie gelosa, no? È il mio oggetto, per cui guai se l'altro la guarda, se l'altro lo guarda, per cui sono sempre lì a difendere il mio oggetto caro, no? Questa è la gelosia, cioè non rispetto l'altro come altro, ma lo faccio mio. Non è una, cioè mancando la comunione, si parte sempre dalla sessualità disordinata, no? Mancando la comunione si arriva a questa incapacità di comunicazione che porta ad attaccarsi all'altro in maniera disordinata e ossessiva. Naturalmente questo ha ancora un altro risvolto. Abbiamo i tsumoi, questa volta è ancora in plurale, le ire, non è l'ira, le ire, persone che hanno sempre qualche freccia da scagliare contro i vicini, contro gli altri, contro quelli che vivono con loro, questo, sempre parole aspre, sempre dure, no? Guardate che quando una persona vive questa cosa vuol dire che vive una sorta di distorsione della percezione. Che cos'è la distorsione della percezione? È il percepire sempre le cose, le situazioni, le persone come aggressive nei nostri confronti. Per cui è una forma di malattia della percezione. Uno vede tutto negativo, tutto nero. Ti presento un bicchiere mezzo pieno e tu dici che è mezzo vuoto, capite? Siccome l'altro, il tuo vicino, ha due bottiglie e tu ne hai una sola, ecco, io morirò di sete, ma tu una bottiglia bevi intanto. Ecco, perché? Ma perché è sempre il confronto con l'altro e il vedere ciò che ha l'altro come qualcosa che è sottratto a me. Quindi, e allora questa realtà sono un po' queste ire. E naturalmente le ire ti portano, non so cosa, che traduzione avete, erizeiai, intrighi, no, dissensi, ecco, io tradurrei piuttosto o intrigo, perché le erizeiai sono piuttosto gli intrighi, quando uno, però è l'intrigo che nasce dalle ambizioni, no? Ecco i nostri politici, io metto i politici perché le ambizioni che ti portano agli intrighi, cioè far cadere un sindaco senza i voti, ma semplicemente dai sondaggi dei giornali. Cioè, capite? Cioè, questo è l'intrigo.
Non lui dà divisioni.
No, le divisioni sarebbe diaboleia. In greco la divisione è la diaboleia, il diavolo se lo separa, e diaboleia vuol dire separare, quindi la diaboleia non è la divisione.
Discordia, gelosia,
sì, ma poi è piuttosto intrighi, però è l'intrigo che nasce dall'ambizione, cioè quando tu cerchi di girare tutte le cose, perché sei tu che conti, no? Notate bene che al centro delle opere della carne ci sei tu, cioè sei tu che conti, quindi sei tu che devi apparire, devi possedere e devi avere il potere. Allora, pur di arrivare a questo, ecco la logica della carne, sono queste tre realtà insieme, le tre tentazioni che Gesù rifiuta, quando tu vivi e cadi in questa trappola, allora è chiaro che l'ambizione, cioè il desiderio di arrivare al primo posto, ricordate il capitolo 14 di Luca che abbiamo letto stamattina nella messa, i primi posti, cioè l'ambizione ti porta all'intrigo, no? Siccome non si sa bene cosa sia detto, per esempio in questa caduta del sindaco Marino, io sono sbalordito e rimango lì e dico, ma da quando in qua i sindaci o le giunte cadono a causa dei sondaggi sui giornali? Ma sono le votazioni apposta, se invece di fare le votazioni facciamo i sondaggi, no? Così evitiamo di spendere tanti soldi per fare... Ma si sa che i sondaggi dei giornali sono pilotati da qualcuno, ecco qui gli intrighi, capite? Cioè gli intrighi che servono perché qualcuno è scomodo, dà fastidio, quindi devo emergere io a tutti i costi, no? Gli intrighi. E poi ancora, Adesso sì che abbiamo le dicostasiai, cioè sono le discordie. Anche lì potrebbe essere divisioni, fazioni, cioè, ma sono le discordie. Ma dopo non so come si traduce, perché poi ci sono gli aireseis. Gli aireseis che pensate vede fuori l'eresia, no? Che io ho tradotto sette. Però ecco, le divisioni, che è chiaro che c'è la divisione, perché siccome devo emergere io a tutti i costi, quindi la discordia, cerco di seminare dappertutto semi di separazione, in modo tale che, ricordate il famoso divide et impera, no? Se vuoi comandare, metti uno contro l'altro e tu, tac, sei sicuro, perché tutti sono lì a farsi le scarpe gli uni gli altri, sono così occupati a pugnalarsi alla schiena che non hanno tempo di pugnalare te, tu mettili tutti uno contro l'altro. E ecco qui allora queste discordie, queste dicostasiai. E poi dicevo le aireseis, le sette, che non è un'ora della sera, no? Verso le sette della sera, no. E vedete che c'è dentro la parola eresia, aireseis, eresis in latino, eresia. Che cos'è la eresia? L'eresia è appunto il dividere alcune cose dal nucleo centrale della fede. Cioè, io ho un dogma e ne prendo un aspetto e lo faccio diventare il tutto. Queste si chiamano le verità impazzite, no? Cioè è come se io dicessi il tavolo di noce è bellissimo, questo è il tavolo di noce, vabbè. Allora un altro dice, ah no no, non c'è niente di meglio del tavolo di noce. Allora dire che il tavolo di noce è bellissimo è una verità. Ma quando io dico che non c'è meglio del tavolo di noce, in quel momento diventa una verità impazzita, cioè prendo una parte e la faccio diventare il tutto. E queste sono le verità impazzite. E allora l'aireseis è un po' questa, è il riuscire attraverso le mezze verità a separare, a creare divisioni, ecco l'aireseis. Cioè semino, pensate alla calunnia, no? Ecco, che cos'è la calunnia? Sono delle verità estratte dal loro contesto, no? Hai sentito, quella ha detto così e così, è vero, ma in quale contesto l'ha detto? Capite che è diverso, eh? È chiaro che se io dico, leggo il Vangelo, dico, ah sì sì sì, guarda, c'è scritto anche nel Vangelo, c'è scritto che Gesù è un mangione, un beone, amico dei pubblicani e delle prostitute. Certo, ma da chi è detto? Dai suoi nemici. Ma puoi portare anche delle prove. È talmente vero che è un beone che sulla croce dice ho sete. Capite? Allora, riusciamo addirittura a storpiare la verità in modo tale da portarla a far dire quello che vogliamo noi. Ecco le aireseis, no? Questo è quello che Voltaire diceva, poi Stalin lo aveva ripreso alla grande. Calunniate, calunniate, qualcosa resterà. Ecco, questo è, ecco queste aireseis. E poi è chiaro che questo ti porta alle metai, le ubriachezze. Allora non c'era la droga, ma che cos'è l'ubriachezza? L'ubriachezza è la fuga dalla realtà, perché la realtà diventa difficile da sopportare. Quindi è l'anestesia, cioè è una forma di, è un anestetico contro i mali della vita. Perché normalmente una persona si ubriaca? Ma non solo perché gli piace il vino, ma è una fuga di fronte alle realtà. Persone fragili, deboli, quando bevono un po' si sentono più forti, ma il guaio è che dopo ripiombi. E quindi ricordate l'ubriacone del Piccolo Principe, no? Perché bevi? Perché ho vergogna. Vergogna di che? Vergogna di bere. Ecco. Ecco l'ubriachezza, cioè la solitudine a cui ti portano le opere della carne, perché ti porta a diventare Dio a te stesso. È chiaro che questo porta solitudine, la solitudine ti fa vedere tutte le tue miserie, è chiaro che per fuggire a questo, ecco l'anestesia, un anestetico per fuggire, gli anestetici possono essere il buttarmi nel lavoro, non penso più, così non penso più, il buttarmi negli affari, il buttarmi in tante cose, nella ginnastica, nella cura del corpo esasperato per cui devo fare continuamente fitness e questo e quello, no? Cioè, non penso più, perché quando mi fermo sto male. Ecco, questa è un'ubriachezza, capite? Sono le ubriachezze. Dalle ubriachezze, le orge, e siamo al quindicesimo, le orge, cioè questa ricerca continuamente dell'evasione in modo tale da non fermarmi mai a pensare. Orge è un'altra cosa, comoi, cioè le orge, che vuol dire quando tu ti devi distrarre a tutti i costi attraverso tanti disordini, non so l'ultima cosa come è tradotta lì, orge, va bene, comoi. E poi San Paolo aggiunge e cose simili. Sì, sì. E cose simili, per dire che poi ci sono tutti i derivati, ecco, capite? Non è che esistono soltanto questi, poi sono figli e figlioli e figliocci e figliastri soprattutto, che derivano da questo. Vuol dire, San Paolo dice, potrei andare avanti ancora all'infinito, ma queste sono le radici fondamentali di questi mali che nascono da una scelta di questo tipo, e cose simili a queste. Allora subito Paolo arriva, su queste cose preavviso voi, come già preavvisai, quindi io vi preavviso, come già vi ho già detto, che coloro che tali cose fanno, il regno di Dio non erediteranno. Cioè, ricordati che chiunque sceglie questo non può entrare in comunione profonda con Dio. Il regno di Dio vuol dire il regno che è Dio, cioè la presenza, non vivranno la presenza d'amore di Dio, saranno delle persone sole, isolate, saranno delle persone infelici. Ricordate che l'amore di Dio è quello che ti rende, che ti dà la pienezza della gioia. Al Dio della mia gioia, del mio giubilo, dicono i salmi, no? Ecco, e credo che anche qui possiamo domandarci, cioè San Paolo spreca un sacco di parole, no? Per mostrarci quali sono le variazioni sull'unico tema delle opere della carne, ce ne sono tante. E allora anche qui noi possiamo pensare, dire, quali sono le radici che ho dentro io, che cosa desidero e voglio, Signore, vieni a liberarmi da queste radici malvagie che rischiano di inquinare tutta la mia vita, o Signore, rendimi consapevole delle mie radici, dammi la luce sufficiente per cogliere quali sono le radici più pericolose che ci sono nel mio vissuto. Ricordate che noi spesso quando andiamo a confessarci facciamo l'elenco delle cose che facciamo. Boh, certo è uno dei metodi, però guardate che è importante arrivare alle radici, perché io posso benissimo dare il verde rame, ma quando piove il verde rame si scioglie, va via. Se non curo la radice della pianta, il male va avanti, bisogna arrivare alla radice. Se io vado nel bosco adesso, certi frutti negativi cominciano a sparire. Se vado d'inverno poi non c'è più, neanche la bella donna non c'è più, la bella donna basta una bacca per spedire al creatore una mucca, oppure altri frutti selvatici, il digitale sparisce, cioè tante cose non esistono più. E allora uno dice, oh che bello! Allora nella nostra vita succede un po' come d'inverno, no? Non esistono più i frutti in certe condizioni, però basta che arriva la stagione favorevole, vengono fuori ancora. Se noi non lavoriamo sulle radici e continuiamo a lavorare sui frutti, non riusciremo mai ad aver ragione del male che c'è dentro di noi. Ecco il lavoro sulle radici, questo dovrebbe essere il lavoro della riconciliazione, il lavoro della preghiera, andare a vedere quali sono le radici, perché se lavoro sulle radici poi i frutti non arriveranno più. Io ricordo sempre un fatto che qualcuno sarà stufo di ascoltare, quando ero in una parrocchia a Sesto San Giovanni c'era una signora che veniva sempre a confessarsi che non andava d'accordo col marito. E poi a un certo punto vedo che non me lo dice più, e allora un giorno le ho detto: e come a suo marito, come va? Oh, va benissimo, va bene, sono contento che andate d'accordo. Sì, 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 adesso va bene. Come mai? Ah, adesso lavora in Arabia da 6 mesi, capite? Allora, è la stagione in cui non ci sono più frutti, ma basta che si ritrovi la stessa condizione, i frutti vengono fuori ancora. Per cui noi possiamo benissimo stare a lavorare sui frutti, perderemo la nostra vita a distribuire verde rame, ma devi lavorare sulle radici, il Vangelo ti porta lì. Allora, come si fa a lavorare sulle radici? La contemplazione, la parola di Dio. La vera medicina è la parola. La parola fa scaccia e distrugge il male, la parola con la P maiuscola. Quello che il Cardinal Martini invita sempre, no? La lectio divina. È questo che ti lava, luce ai miei passi. E se è una luce mi fa vedere le radici, mi fa vedere quali sono le radici che non funzionano. E lì è su questo. Bene, chiediamo al Signore davvero di aiutarci a fare una ricerca profonda di queste radici per vedere che quali sono poi le medicine efficaci che non possono se non venire dal suo cuore, da Gesù, dalla sua parola, dalla preghiera, dalla contemplazione.